Monio Vadia, buongiorno.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Grazie di essere con noi a Laser per questa puntata che abbiamo intitolato Gaza, ebrei e dintorni, che con lei questa puntata mira non solo a far sentire un'opinione certamente autorevole, ma anche le sensazioni personali di un uomo di cultura e di un ebreo che vive come tanti un tormento di fronte a quelle immagini terribili che giungono dalla striscia di Gaza. Tormento per le vittime ovviamente, ma crediamo anche, poi lei ci spiegherà eventualmente, tormento per quell'essere ebreo appartenente a un popolo che ha sofferto come pochi altri. Lei, Monio Vadia, è attore, autore, regista, cantante, alcuni... Lei stesso, tra l'altro, si definisce un saltimbanco, tante le sue pièce di teatro, i suoi libri, i suoi interventi. Lei, lo ricordo, è nato in Bulgaria, è milanese d'adozione, italiano, ebreo cosmopolita in fondo, che sembra trarre linfa, idee, forza, dalla capacità di conciliare la sua... In fondo lei ha una doppia tradizione, no? Sefardita per i suoi antenati, Yiddish più vicino a noi, ed è in primis... In fondo un mitteleuropeo, così la vediamo noi. Salomone Monio Vadia, anche un umanista potremmo definirla, molto attivo politicamente a sinistra, non nasconde le sue idee ovviamente, sono delle posizioni critiche nei confronti di Israele, anzi lei è molto attivo appunto nel denunciare da anni l'occupazione della Cisgiordania e di Gaza. Tra i titoli delle sue opere teatrali e dei suoi libri, alcuni celebri come Oilem Golem, un termine yiddish, due parole yiddish che vogliono dire il mondo scemo, tanti titoli improntati all'umorismo, Speriamo che tenga, Viaggio di un saltimbanco, Sospeso tra cielo e terra, L'ebreo che ride, Il principe e il pollo, Lavoratori di tutto il mondo ridete. Ecco, Monio Vadia, di fronte a quanto succede in questi giorni a Gaza, lei riflette in termini prettamente politici o pensa che il suo ruolo di uomo di teatro, di cultura, le consenta anche di affrontare questa tragedia con un'altra arma, un altro linguaggio, proprio quello della sua professione, del suo lavoro?
Ma guardi, io rifletto in modo comprensivo in generale i fenomeni, anche il pensiero politico per me fa parte di un pensiero diciamo integro e sempre alla ricerca della dignità dell'essere umano e alla ricerca di quella... per me è quella che è una precondizione, cioè l'uguaglianza degli esseri umani.
Ecco, lei personalmente, come vive in questo momento la tragedia di Gaza? Perché chiaramente c'è una tragedia immane, quella dei civili soprattutto che vengono colpiti dalle bombe israeliane, eccetera, ma c'è anche un clima di solidarietà nei confronti dei palestinesi che spesso tracima nell'antisemitismo, così si dice perlomeno.
Ma guardi, purtroppo questa è una deriva che in certe frange, in certi momenti salta fuori ed è una grandissima, non so come posso dire, è una grandissima stupidaggine, perché qui siamo di fronte a una questione di matrice geopolitica che naturalmente sconfina anche in altri aspetti della relazione fra popoli, fra uomini. Qui c'è un'origine di ciò che sta succedendo. Io considero che il padre e la madre di tutti i mali siano la cinquantennale occupazione da parte dell'autorità militare e amministrativa israeliana di terre che non appartengono allo Stato di Israele, ma sono terre legittime del popolo palestinese, che da 50 anni attende un proprio Stato, una propria dignità di nazione, di popolo, oltre che una vera e propria indipendenza e libertà individuali. Questa occupazione, questa colonizzazione trascinano con loro vessazioni continue, demolizioni di case, distruzione di topografie fisiche ed esistenziali, eradicamento di ulivi, vessazioni anche ininterrotte come arresti amministrativi senza processo, contingentamento della vita, delle energie, delle risorse. Insomma, la condizione del popolo palestinese è drammatica.
Monio Vadia, sì. Però Israele afferma di essere sotto la minaccia costante dall'Iran alla Siria eccetera, ad alcune frange palestinesi, agli oltranzisti, e che nessuno Stato accetterebbe di essere preso di mira dai missili, insomma.
Un momento. Allora, intanto facciamo una premessa. Erano anni che non c'era conflitto fra Israele e la Siria, oramai 30 anni. noi sappiamo benissimo che prima che la tragedia siriana partisse, Assad non aveva nessuna intenzione di fare la guerra con Israele. Per quanto riguarda invece l'Iran e Ahmadinejad, sappiamo che ogni tanto Ahmadinejad farneticava, Ahmadinejad intendiamoci è un tiranno, un farabutto, basta vedere come trattava il suo popolo, però anche lui ha fatto il suo ciclo, è arrivata una dirigenza molto più realistica oggi, infatti stanno negoziando con gli Stati Uniti d'America, intendiamoci, i problemi che Israele pone davanti, come questa conflittualità nei suoi confronti, questo è quello che dice la dirigenza israeliana, cosa c'entrano i palestinesi? Abu Mazen non è come Hamas, è l'uomo della trattativa, è andato a tutte le trattative. Cosa ha ottenuto? Menzogne e umiliazioni. Quindi la colonizzazione e l'occupazione delle terre palestinesi non ha nulla a che vedere con gli altri problemi. Quando anche questi problemi esistono, si parla per esempio di Hamas, il discorso sarebbe lungo e ci porterebbe lontano, ma Hamas è stato legittimamente eletto. Lei sa che è stato dichiarato dagli osservatori internazionali che questa è stata una delle elezioni più democratiche, forse la più democratica della storia di quell'area medio orientale. Non solo, nessuno nega a Israele il diritto di difendersi, a casa propria.
Sì, però in questo caso, Moniovadia, Hamas sembra comunque avere preso un tranello, perché lei dice a casa propria, però i missili partono da zone civili, Hamas utilizza la popolazione come scudo, addirittura...
Cosa vuol dire partono da zone civili? Ha presente cos'è la striscia di Gaza?
Ecco, ma comunque...
Sono due palmi di terra, popolati da 1.800.000 persone.
Ecco, però
dove
non
vuole che stiano i missili?
Però non...
Dove?
Ecco, e dunque la risposta di Israele necessariamente deve mirare alle zone da dove partono i missili.
Però attenzione, noi dobbiamo anche capire perché partono i missili. Allora analizziamo. Prego. Sharon si è ritirato da Gaza. Ha detto che lui ha liberato Gaza. Ha liberato? Ritirandosi ha messo la peggiore delle occupazioni. Ha blindato Gaza come una gabbia. I confini sono sigillati, lo spazio aereo è controllato dagli israeliani, lo spazio marittimo è controllato dagli israeliani, le risorse idriche sono controllate dagli israeliani, le risorse elettriche sono controllate dagli israeliani. Anche una carta d'identità dipende dagli israeliani. Com'è che è stata liberata Gaza? È stata messa sotto un assedio devastante. Le entrate e l'uscita delle merci sono controllate dall'autorità israeliana. Gaza è da anni una gabbia a cielo aperto, o se preferisce un campo di concentramento.
Ecco, ma lei come spiega che per rimanere al mondo dell'intellettuale, al mondo culturale a cui lei fa riferimento, se guardiamo a quanto succede negli ambienti ebraici in Israele, ma non solo, c'è una certa radicalizzazione, ho appena letto per esempio che Avraham Yehoshua, che lei conosce, ha preso delle posizioni molto radicali, nel senso dice che ora Israele dovrebbe anche togliere cibo e elettricità a Gaza, anche il fronte pacifista sembra più debole.
Questo non è vero. Questo non è vero, perché io mi informo solo sulla stampa israeliana. Gidon Levi, uno dei giornalisti più coraggiosi di Haaretz,
sì.
Lo stesso Amir Haas, lo stesso Avraham Burg e altri, hanno denunciato in modo inequivoco.
Però sono sempre un po' delle mosche bianche, sono sempre i soliti.
E allora questo cosa vuol dire? Cioè, da quando in qua la maggioranza ha diritto ad aver ragione? La maggioranza ha diritto a governare. Non ad aver ragione. Gidon Levi ha scritto un articolo di palmare titolo e significato. Israele non vuole la pace. Vuole che le dica una cosa. Lei sa che Israele non ha una costituzione?
Certo, sì.
Bene. Lei lo sa che Israele non ha mai definito i suoi territori?
È una questione molto dibattuta, chiaramente.
No, dibattuta su che cosa? No. Uno Stato è tale perché ha confini e territori. Quelli israeliani quali sono?
Dovrebbero essere quelli del 67, risoluzione
242, e allora,
ecco,
e allora,
certamente.
In palese violazione della 338 e della 242, gli israeliani hanno deciso, prima di tutto, che i palestinesi non hanno diritto a uno Stato. Gettiamo la maschera, Netanyahu, qualsiasi cosa facciano i palestinesi, non cederebbe mai per uno Stato palestinese sulle terre della Cisgiordania, Gerusalemme Est, capitale, e Gaza con un corridoio di terra e naturalmente una libertà di spazio aereo. Lei lo sa, no?
Certo.
Cosa vuole Netanyahu? Che i palestinesi stiano in entità amministrative sotto il totale controllo e il totale arbitrio dell'autorità israeliana. Mi stupisce, certo, di Alec Beit Yehoshua che cambia idea ogni 5 minuti.
Ecco, perché forse,
non più...
ma non pensa che qua così le rivolgo una domanda voltando in parte pagina, che via sia una percezione,
sì,
diversa se si vive in Israele dove si è comunque minacciati direttamente.
Lei, mi scusi, perché i pacifisti non vivono in Israele? I loro figli non fanno il militare?
Ma diciamo che è più facile essere pacifista,
non è più facile anche loro la vita?
Ma forse è più facile essere pacifisti fuori da Israele che in Israele, non,
ma
non pensa.
Mi dica, quelli in Israele che la pensano come me, anche in modo più duro di me, non vivono in Israele? Non rischiano la loro vita? I loro figli non vanno a militare?
Certo, però diciamo la stragrande maggioranza degli israeliani ha una posizione.
La grande maggioranza per me non vuol dire niente.
Ecco. Moglio Vadia, comunque.
Stato, mi scusi, per la stragrande maggioranza degli ebrei, noi non avremmo neanche la Torah, perché è stata la minoranza di un solo uomo che ha salvato il progetto ebraico. Si chiamava Mosè.
Ecco, lei è una persona, Moglio Vadia, molto, molto colta, per cui vorrei entrare anche in alcuni particolari che riguardano la cultura ebraica. Alcuni suoi critici dicono che in fondo la sua visione dell'ebraismo la confina in fondo un po' all'esilio, alla tolleranza, una visione un po' all'acqua di rose dell'ebraismo, e che invece nella vita quotidiana, quando si è confrontati a una realtà statuale con tutto quanto questo comporta, diritti, territorio, esercito, difesa, le cose sono un po' diverse. Può capire che ci siano delle interpretazioni diverse di questo ebraismo che diciamo, il suo è molto cosmopolita, molto aperto, ma non è sempre possibile difenderlo in fondo.
Mi scusi, mi permette, non ho mai attaccato nessuno come viene fatto con me. Io non ho mai detto che quelli che la pensano diversamente da me sono degli assassini, dei criminali o peggio. Perché io ricevo mail con scritto ebreo antisemita? Traditore rinnegato.
È possibile essere ebrei?
La mia è un'opinione, no?
È possibile essere ebrei antisemiti, secondo lei?
Ma perché no? Certo, ce ne sono stati anche. Il caso clamoroso è quello della grande Vienna di Otto Weininger, che era ebreo, era antisemita e finì con suicidarsi. Si chiamava questa psicopatologia codificata negli anni della nascita della psicanalisi come self-stars, odio verso se stessi, ma perché no? Ma io sono assolutamente sereno nel mio essere ebreo, condivido la mia posizione con decine e decine di migliaia di persone nel mondo, fra cui per esempio i lettori della rivista Tikkun diretta dal rabbino Michael Lerner negli Stati Uniti, fra cui uomini straordinari come Noam Chomsky, fra cui altri che magari sono un po' più moderati di me,
sì,
sono più possibilisti, ma che comunque è gente come tutto il raggruppamento di J Street negli Stati Uniti, che sostengono i due popoli, i due stati. Il mondo, gli ebrei sono... Poi, guardi, le ripeto, insisto, la maggioranza ha diritto di governare, non ha diritto di avere ragione.
Ecco, tra le persone che lei non ha citato, che condividono, o di cui lei condivide le idee, c'è sicuramente Zev Sternel, che è un grande storico dell'Università Ebraica. Di
caso, un altro che seguo Suarez.
Ecco, lui
Sternel, ma non solo.
Ecco, ma lui...
Bailin, Shlomo Ben-Ami, i negoziatori di Oslo.
Ecco, ma per rimanere a Sternel, una delle sue tesi è che potrebbe esistere un sionismo molto liberale, mentre si va verso un'interpretazione del sionismo molto religiosa, molto oltranzista.
Guardi,
lei cosa ne pensa?
È notizia di oggi, sì, c'è una deriva e una degenerazione di stampo nazionalista. E io considero il nazionalismo la peggior peste della storia dell'umanità. E se penso al nazionalismo ebraico, inorridisco, perché gli ebrei hanno subito milioni e milioni di assassinati a causa dei nazionalismi.
Allora le faccio sentire un brevissimo, a lei e agli ascoltatori, un brevissimo estratto, prego la regia. Ecco, ovviamente lei l'ha riconosciuto, Ilem Golem, un suo spettacolo, forse il più noto degli dei suoi spettacoli,
sì,
più celebre. Ecco, racconta di un popolo intero che ha saputo vivere tra cielo e terra, un popolo senza patria, senza esercito, che ha saputo vivere l'orrore senza perdere mai la santificazione della vita.
Nella nazione della Yiddishkeit sono stati per 1000 anni è durata questa nazione. Non è un piccolo episodio. Allora, gli ebrei hanno dimostrato che si può essere popolo nell'esilio. Comunque il nazionalismo, e insisto, è una delle peggiori idolatrie, e l'ebraismo condanna l'idolatria in tutte le sue forme. Sa cos'è il nazionalismo? L'idolatria della terra. Allora, come posso io aderire a questo? Dovrei abdicare a tutto ciò che penso che l'ebraismo abbia portato al mondo di straordinario, cioè il rifiuto del nazionalismo. La Terra Santa, secondo me, a mio modesto parere, è una terra dove non si vive da nazionalisti. Si vive, come dice il Levitico nell'annuncio del Giubileo, da stranieri fra gli stranieri. È un altro modo di abitare la terra, io penso. Invece, quello che è diventata questa destra israeliana e una parte enorme anche di tutto l'estremismo, come li possiamo chiamare, ultranazionalista, ultrasionista, quelli che mescolano la Bibbia con, appunto, usano la religione come una clava da pestare in testa agli altri. Non c'è perversione peggiore di tutto questo. Noi, lo scopo dell'ebraismo è la costruzione della fratellanza universale. Se lei toglie l'universalismo all'ebraismo, se toglie l'elemento universalista, l'ebraismo diventa un pensiero tribale.
Ecco, tra le componenti, lei ha parlato di Yiddishkeit, tra le componenti fondamentali c'è sicuramente questo umorismo dirompente. Lei mi sembra aveva detto il grande umorismo viene sempre dalla cognizione del dolore, un elemento centrale nella cultura ebraica. Ed è ancora possibile, secondo lei, esprimere la realtà, una visione della realtà attraverso la cultura, l'arte, con l'umorismo, anche di fronte a quanto succede, per esempio?
Guardi, è sempre stato così. L'umorismo non si è fermato neanche nei confronti della più grande delle tragedie. Ha saputo tenere botta. Il problema è quando si perde la capacità di riconoscere la fragilità dell'uomo. Dove porta questa strada che è stata imboccata oggi? Me lo dica lei. Mi stupisce di quello che lei mi ha detto di Alep Beit Yehoshua, perché Alep Beit Yehoshua ha scritto su Repubblica pochi giorni fa, io ce l'ho l'articolo, che bisognava smettere di chiamare Hamas terroristi e bisognava usare la dizione nemici, perché col nemico fai la pace. Perché la pace con chi si fa, mi scusi? Con gli amici? La pace si fa con i nemici. Allora mantenere questa visione in cui tu sai che devi misurarti con gli altri. Il delirio della grande Israele è all'origine anche di questa deriva furiosa, folle, che ha inserito l'elemento razzista, come se quella terra fosse una terra per ebrei. Quella è una terra dove ci stanno due popoli. Due popoli devono convivere in pace e in armonia. Ma perché questo accada, i popoli si devono riconoscere. E non c'è dubbio che l'autorità nazionale palestinese Fatah e l'OLP abbiano riconosciuto oramai Israele da parecchio tempo. Ma malgrado questo, Abu Mazen non è riuscito a fermare neanche la costruzione di un bucigattolo illegale. Barack Obama aveva promesso di fermare gli insediamenti. Niente, continuano a farli ogni ora, ogni minuto. E poi dicono che Abu Mazen è un ottimo negoziatore. Abu Mazen ha ceduto su quasi tutto. Tanto è vero che oggi gode di pessima considerazione presso il suo popolo. Non pochi lo considerano un fantoccio di Israele. Fino a questo punto si è spinto. Cosa ha ottenuto in cambio? Finisco il ragionamento. Se fosse la violenza in mezzo alla questione, loro dice, vedi, Hamas ci lancia i missili e riceve morte e distruzione. Abu Mazen, che ha voluto parlare con noi, ha ricevuto la restituzione di terre, abbiamo smantellato i coloni, niente affatto. Abu Mazen ha ricevuto 0,0. Questo dimostra che il problema non è come si comportano i palestinesi, perché questo governo israeliano ha già deciso a priori che i palestinesi devono accontentarsi di quello che gli dà l'autorità israeliana. E non è così che si fa la pace. La pace si fa quando riconosci la pari dignità del tuo interlocutore. Tanto è vero che oggi la cantante Noah, non so se ha letto la notizia passa sulla stampa, doveva venire a fare un concerto a Milano, che pare le sia stato cancellato, mi diceva il mio amico Stefano Levi della Torre, perché Noah ha detto che non è colpa di Hamas o colpa, che ne so, di Israele, ha detto che la colpa dello scempio è degli estremisti delle due parti.
Questi estremisti sembrano aver in pratica al momento perlomeno vinto comunque,
certo,
perché l'odio...
Vinceranno sempre finché ecco. Non si rischia la pace. La pace va rischiata, la pace non te la regalano dall'alto. Che cosa vuole Netanyahu? Vuole avere la pace? Vuole avere tutte le terre palestinesi? Che cosa vuole ancora?
Ma l'arte e la cultura, secondo lei, sarà la mia ultima domanda.
Si è impegnata, guardi Noah. Noah è una cantante, ha detto questa cosa, una cosa mi sembra anche molto equilibrata, molto diciamo meno di parte delle cose che dico io, eppure le hanno cancellato il concerto.
E lei personalmente, Monio Vadia, lei con la sua celebrità, anche il suo magnetismo, lei con la sua kippa, che messaggio può portare, che utilità potrebbe avere nel senso proprio di scardinare questo radicalismo? Che su entrambi i fronti bisogna dirlo, no? Io leggevo proprio oggi su Arez un'intervista in cui una mamma ramalla dice: miei figli sono nati, sono totalmente anti-ebraici e lo sono visceralmente, dei bambini.
Ma perché lo sono? Perché? Provi lei a vivere 50 anni sotto occupazione, che sentimenti maturerà. Provi lei a vedere continuamente soldati che entrano, sfondano le porte, arrestano gente nel cuore della notte, ininterrottamente da 50 anni. Allora, tornando a noi, cosa si può fare con la cultura? Prima di tutto, essere fermi nell'onestà intellettuale. Io dico quello che penso. Io non sono sul foglio paga di nessuno. Io non ho interessi. Anzi, le mie posizioni rigorose sul Medio Oriente mi hanno solo danneggiato. Una volta, per esempio, collaboravo alla grande stampa. Nessuno mi chiede più articoli oggi. Non sono mai stato invitato in un talk show importante della sera a parlare, non solo di Medio Oriente in generale. Nei grandi 4 talk show italiani non ho mai messo piede.
Dunque si
né
sente...
Ballarò, né Che Tempo Che Fa, né quelli di Santoro e neanche a Piazza Pulita. Si domanda perché...
Bisognerebbe chiederlo ai responsabili delle trasmissioni. Monio Vadia, noi dobbiamo chiudere questa nostra trasmissione. Io prima di tutto la ringrazio, ma vorrei in una battuta che lei rispondesse a questa mia ultima sollecitazione, ascoltando un po' quello che ha detto. Forse si ricorderà, o molti ricorderanno, Albert Camus, grande scrittore, durante la guerra d'Algeria, ebbe modo di dire: se dovessi scegliere tra mia madre e la giustizia, sceglierei mia madre, no? Di fronte ai movimenti di liberazione, agli attentati contro i francesi, eccetera. Lei si schiera per la giustizia, si sente un po' anche nella sensazione di tradire un po' anche sua madre, no?
Mia madre e mio padre sarebbero stati disperati per le mie posizioni, ma cosa dovrei fare?
Cioè per lei il valore principe, il valore fondamentale è quello della giustizia, più che dell'appartenenza?
Questo mi ha insegnato la Torah, questo è scritto nella Torah, Deuteronomio. Sedek, sedek, zerdof.
E dunque possiamo considerare che la Torah sia anche sua madre, e dunque lei non tradisce la madre. Questa.
Non possiamo, è come se Mosè, come se si fosse posto la domanda a Mosè: preferisci salvare l'ebraismo o invece stare, mettiamo che sua madre fosse stata idolatra, e l'alternativa fosse preferisci salvarmi, cosa avrebbe dovuto fare Mosè? Accettare il vitello d'oro? No. Allora, quando si intraprende un cammino, si deve andare fino in fondo, naturalmente, non dimenticando il rispetto umano per tutti. Io credo che questa politica terribile di questi governi israeliani colpisca anche il futuro del popolo di Israele. verso il quale io sono solidale, come sono solidale con tutti i popoli. Però l'oppresso ha la priorità e secondo me oggi il popolo oppresso è il popolo palestinese. La grande lezione viene dai profeti di Israele, Isaia.
La ringrazio, Moni Ovadia.
Io ringrazio lei per la sua pazienza e la sua generosità, grazie.
Grazie per la sua disponibilità e tanti auguri e speriamo di risentirci presto.
Ogni bene.